L'ora della terra con Migros Ticino e i suoi prodotti locali Nostrani del Ticino. nostranidelticino.ch.
Le 9:06, buongiorno e benvenuti nell'ora della terra, oggi in diretta dalla Valle Bedretto. Siamo ospiti dell'Alpe Formazzoni. Ora siamo a 1680 metri sul livello del mare. E tra poco con noi ci sarà Alessia Carrara, fotografa naturalista con una grande passione, gli stambecchi. Naturalmente avrete la possibilità di dialogare anche con Tiziano Pedrinis, esperto di orticoltura, e Alfredo Baratella, esperto di giardinaggio. Dalle 9:30 linee telefoniche aperte per voi. Da subito invece potete inviare i vostri messaggi attraverso il numero di WhatsApp. Tra poco con noi, come detto, Alessia Carrara, con lei che prima della macchina fotografica nei suoi viaggi fotografici porta con sé il rispetto per la natura. Benvenuti, buona domenica a tutti voi. Si inizia con L'ora della terra e la sua musica popolare.
We'll be right back.
0848 030808, il numero per chiamarci a partire dalle 9.30 di questa mattina, ma c'è il numero di WhatsApp di Rete 1 che potete utilizzare per scrivere i vostri messaggi, allegare le vostre fotografie con le vostre problematiche nell'orto, nel giardino, nel vostro frutteto, insomma. 076 321 1113, questo è il numero di WhatsApp da utilizzare. E allora salutiamo subito gli esperti dell'Ora della Terra. Benvenuto in Formazzora, Tiziano Pedrinis.
Buongiorno Lara e un buongiorno a tutti dall'incantevole Valle dei Parush.
Benvenuto a te e un benvenuto anche ad Alfredo Baratella, buongiorno.
Buongiorno Lara, benvenuti in questa magnifica valle, grazie a tutti i nostri ascoltatori e una buona domenica.
E allora, voi siete pronti, prontissimi, ma è pronta anche Alessia Carrara, la nostra ospite di quest'oggi. Buongiorno Alessia, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie mille per l'invito.
Ma grazie a te per essere arrivata fino in Formazzora. È vero che sei un po' uno stambecco anche tu, perché cammini e ti porti dei pesi nello zaino incredibili. Ma veniamo a questa passione, quella per gli stambecchi, una passione che ti è stata un po' inizialmente regalata da qualcuno.
Esatto.
Hai avuto anche tu un mentore, un ispiratore, una persona che ti ha donato la sua conoscenza.
Esattamente. Avevo iniziato più di 30 anni fa a lavorare in Alta Engadina e su un sentiero avevo incontrato 28 stambecchi. E da allora, ricordando quel momento, dico sempre che ho incontrato 28 Cupido. Poi col tempo sui sentieri si incontra sempre gente, si saluta, prima ci sono un saluto normale, poi magari si parla un po' di più, poi incontravo sempre un signore finché a un certo punto ci siamo fermati davanti a un paio di stambecchi e lui mi ha chiesto di guardare le mie fotografie, gliele ho mostrate e poi lui dice, mi guarda dicendo: guardi, io sono un esperto di stambecchi, sono un biologo, sono molto belle le sue foto, me ne venderebbero qualcuna. Allora a quel punto il mio karma mi ha detto: senti, prendi la palla al balzo. In effetti gli ho detto subito: no, guardi, non gliele vendo, gliele regalo tutte se mi insegna tutto quello che sa sugli stambecchi. E da lì è cominciato il mio percorso, andando conoscendo il Re delle Alpi.
E da lì è nato tutto. E poi questo amore nei confronti degli stambecchi e questo ringraziamento enorme che tu hai voluto dare a questo tuo mentore, ispiratore,
esatto,
ha fatto sì che adesso tra le mani c'è il tuo primo libro,
esatto,
dedicato inizialmente a questa persona,
esatto,
ma poi soprattutto agli stambecchi.
Esattamente.
Sta per uscire, questa è la bozza ufficiale che è qui sul nostro tavolo,
esatto, sì,
ma lui è in stampa.
È in stampa, è pronto. È pronto adesso, fine settembre, ottobre, dovrebbe esserci l'originale tra le mani.
Quindi uscirà questo libro, sostanzialmente stiamo parlando di un libro nel quale sono contenute delle fotografie bellissime, le tue fotografie,
sì,
e poi delle descrizioni, ma non solo delle fotografie, si parla dello stambecco in generale.
Esattamente.
Perché vuole essere anche un libro informativo dove tutto quello che hai imparato tu lo metti a disposizione di tutti noi.
Esatto, esattamente, sì, proprio così.
E questo animale forse non è così tanto conosciuto, perché si dice, ma cammini, sei come uno stambecco, no? Per riferirsi a persone che camminano e vanno sui dirupi, su e giù, sono molto agili in montagna.
Sì.
Forse questa è l'unica cosa che tra le tante noi conosciamo dello stambecco.
Esatto.
Però c'è tutto un mondo e tu in quanti anni sei riuscita a capire quasi tutto sugli stambecchi?
Ma quasi tutto sarebbe bello, perché tante volte quando te li trovi davanti trovi delle belle sorprese, come ad esempio lo stambecco magari che cresce con i cervi, piuttosto che lo stambecchino piccolino che ha come babysitter una femmina di camoscio. Quindi è andare nella natura, la natura ti dà sempre, ti fa vedere sempre delle sorprese che magari in teoria non le leggeresti mai. qui anche quello che mangia, uno non si sarebbe mai immaginato che uno stambecco salga sugli alberi. In effetti una delle mie prime cose che mi ha insegnato il mio biologo mi ha detto: guarda, controlliamo qui, ma osserva anche sugli alberi. A quel punto mi sono detta: ma non è una scimmia?
Sugli alberi?
E in effetti salgono anche sugli alberi, in mancanza di erba, di cibo in basso, salgono sugli alberi, si arrampicano sui rami per mangiare i licheni.
Agilità, potenza, resistenza e non vorremmo mai dire estinzione.
Esatto.
Però è anche lui è a rischio, nel senso che la sua storia ha una storia particolare, perché è stato reintrodotto.
Esattamente.
Perché lui era già scomparso.
Era stato portato quasi all'estinzione, si è salvata solo una famiglia nel parco del Gran Paradiso. E poi è stato importato dalla Svizzera, sono stati importati due femmine e un maschio e sono stati introdotti in un parco di Peter e Paola San Gallo, che è uno zoo. E da lì sono stati cresciuti, poi è cresciuta da lì la famiglia e tutto, poi sono stati introdotti nel 1920 anche nel Parco Nazionale. Però appunto è molto, discendono da un'unica famiglia, quindi anche i geni sono tutti di un'unica famiglia, quindi se ci sono malattie, se ci sono delle malattie infettive e tutti sono uguali, gli stambecchi appunto non possono resistere a questi fenomeni. Quindi più è variabile la specie, più variabile è la famiglia, più stambecchi provengono da diverse famiglie, i geni sono diversi, più riescono a resistere a tutte queste malattie. Per il momento non è il caso dello stambecco delle Alpi.
E speriamo, visto che non c'è questa variabilità genetica, quindi in Svizzera, leggevo sulla bozza del tuo libro, devo dire la verità, l'ho letto sulla bozza del tuo libro, ci sono 17.000 stambecchi.
Più o meno sì, esattamente, che sono gli stambecchi che fanno parte delle Alpi e della catena montuosa del Giura.
17.000 è un buon numero?
Spero di sì. Spero che porti fortuna, spero proprio.
E tu nella tua vita quanti ne hai fotografati? Puoi buttarla a un numero?
Ma tantissimi, guarda. Io ogni volta scendo, le mie giornate sono più o meno un 5 giorni a settimana in alto con gli stambecchi tutti i mesi dell'anno. E scendo sempre con un 3-4 mila fotografie ogni volta. È vero che poi magari sei in quel momento dove c'è la mamma con i piccolini, fotografi sempre loro. Però penso che un 500 stambecchi li abbia fotografati, quello sì.
È impressionante, vivi alla stessa altitudine degli stambecchi praticamente. Tutti i giorni torni così in alto.
Sì, sì.
E stiamo parlando di quanti mila metri per trovarli?
Allora, dipende, perché in inverno più o meno si riescono a trovare attorno ai 2000-2800. Quindi quello si può salire d'inverno, salgo anche con gli sci, a pelli di foca, quindi riesco ad arrivare abbastanza in alto e da lontano si possono osservare gli stambecchi che vivono in alto. D'estate si trovano anche in cima ai ghiacciai e a un 3000-3500 metri li si trovano anche lì, soprattutto le mamme, le femmine, quelle vivono più in alto che i maschi, quello sì.
Siamo oggi in Alpe Formazzola, siamo in Valle Bedretto e proprio di fronte a me e alle tue spalle c'è la Novena e sul passo non è difficile incontrarli.
Assolutamente no.
Vorrei che però fossi tu a dire a chi ci sta ascoltando l'importanza di non disturbarli quando si incontrano, perché osservarli è bellissimo, però mettere giù il sale,
esatto,
per attrarli vicino alla strada è sbagliato.
Esattamente, la Novena spesso, adesso anche ultimamente, succede che c'è un qualcuno che mette del sale per attirarli, per farsi un selfie, per fare le fotografie col telefonino, piuttosto magari che con una macchina fotografica che si può rimanere un po' più lontani. E sulla Novena purtroppo c'è anche, o per fortuna, dipende da che lato si guarda, tanta gente che percorre la Novena per le gare, diciamo. Quindi ci sono tantissime auto che salgono per farsi le curve, tantissime moto, biciclette, quindi attirare un animale vicino alla strada mette in pericolo noi e anche lui soprattutto, che è casa sua. Quindi sarebbe meglio evitare queste, di mettere sale o qualsiasi cosa per appunto attirare gli stambecchi.
Ma anche un selfie, io direi che si può anche evitare e fare la foto allo stambecco in lontananza, che tanto vengono comunque vicini.
Esattamente, esattamente.
Alessia, ne parliamo ancora tra poco, perché adesso è il tempo della Bandella Rhythm che ci canta la Biancaluna, e poi ancora insieme a te naturalmente racconteremo dello stambecco in lungo e in largo. Minuti sull'applauso, noi reintroduciamo la nostra ospite di oggi, Alessia Carrara, fotografa naturalista, che ci sta raccontando delle sue esperienze vissute attraverso le osservazioni degli stambecchi. Sta per uscire I guardiani delle cime più alte, Le stagioni degli stambecchi, il suo primo libro che potrete anche voi trovare nelle librerie, ma naturalmente deve ancora uscire, Alessia, perché è in stampa.
Esattamente, esattamente.
E quindi aspetteremo, prima di poter imparare qualcosa da questo libro. Il nome latino dello stambecco è Capra ibex, quindi già capiamo che, essendo una capra, si muove molto molto bene. Ho letto dei dettagli nel libro, nella bozza del tuo libro, sugli zoccoli degli stambecchi, che mi hanno fatto molto riflettere, perché dobbiamo pensare a uno zoccolino minuscolo, piccolo piccolo, ma di una rigidità a livello esterno di unghia che è impressionante. È proprio grazie a quegli zoccoli che lui riesce a rimanere su delle pareti ripidissime e a muoversi facendo questi balzi anche in discesa sulle rocce, che si rimane senza parole.
Sì, esattamente, esattamente, perché lo zoccolo dello stambecco sono come due pinzette che si possono muovere separatamente. L'esterno è estremamente duro, invece l'interno è come una ventosa. E per lo stambecco non esiste la parola impervio, non esiste la parola equilibrio, perché per lui vederlo camminare su certe pareti verticali è qualcosa che ti lascia a bocca aperta, come se noi camminiamo su un normalissimo sentiero. Lui passeggia su queste.
Cioè, tu non hai mai visto uno cadere?
No, cadere no. Perché poi, se loro stanno per cadere, comunque si lanciano. e hanno una presa comunque quando atterrano, che come i mici, quando i gatti cadono per terra loro cadono già in piedi e scappano già. È la stessa cosa.
Il maschio ha un'altezza algarese che può oscillare tra i 70 e i 100 centimetri, la femmina è più piccola, arriva fino a 80 centimetri, sono tutte informazioni che ho letto sul tuo libro. Il peso del maschio tra i 35 da piccolino ai 150 kg e la femmina attorno ai 45 kg. I capretti pesano generalmente alla nascita tra i 2 e i 3 kg e mezzo e raggiungono un peso compreso tra gli 8 e i 12 kg entro il primo anno di vita.
Esatto.
Non vanno in letargo?
No, non vanno in letargo, riducono l'attività motoria fino al 60%, quindi rimangono sempre tranquilli, non si muovono, sono sempre vicino a un punto dove hanno poca erba da mangiare e di notte vanno in latenza invernale, riducono il battito cardiaco, praticamente sono quasi come un letargo. E la mattina, al posto di andare a muoversi per cercare cibo e scaldarsi, no, loro si spostano su sassi prevalentemente esposti al sole per riscaldarsi e riprendere energia, un po' come i rettili. In effetti sono stati comparati un po', il loro sistema invernale è un po' come i rettili.
Lo stambecco alpino, capra ibex, maestoso ruminante, artiodattilo della famiglia dei bovidi, sottofamiglia dei caprini, è la specie simbolo delle Alpi e tipicamente presente appunto in ambienti di alta quota su pendii rocciosi. Tra i 1600 e 2800 metri di altitudine loro vivono benissimo, ma in estate salgono ancora più in alto, tra i 2300 e i 3300 metri, e lì sono indisturbati. Ma anche lo stambecco, Alessia, tra l'altro tutte informazioni che ho letto sul tuo libro, anche lo stambecco ha dei predatori.
Sì, le femmine coi piccolini, soprattutto il predatore numero uno è l'aquila reale. Sono piccolini, appena nati, nascono in estate, quindi l'aquila 2-3 kg non fa fatica andarlo a prendere e portarlo al nido, quindi sì. I maschi grandi no, l'unico predatore al maschio grande è l'essere umano, perché l'aquila non riesce ad alzare 100-150 kg, a meno che lo stambecco non sia già in fin di vita o malaticcio, che ormai lo trovano praticamente già a terra. Ma lì c'è anche la volpe che va a prendere e mangiare, come ho assistito anche un giorno, c'era una volpe che ha trovato un pezzo di stambecco sotto una valanga, è andata, ha fatto fatica, ha tirato fuori un pezzettino di carne da sotto la neve, poi è arrivata l'aquila reale e lì ormai è dovuta arrendersi alla regina dei cieli, gliel'ha lasciato, l'aquila ha preso e è andata. Quindi c'è tutta la natura ormai è, si aiuta uno con l'altro, diciamo così, per non dire che si rubano il cibo uno con l'altro.
È un equilibrio.
Esattamente.
Le corna, parliamo delle corna dagli stambecchi, perché probabilmente è grazie alle corna che vengono anche disegnati, un po' presi come simbolo, no? Anche grazie a queste corna stupende. Chiaramente i maschi hanno queste corna che si sviluppano e arrivano a pesare anche 8 kg.
Esattamente, sì, sì. Anche 8 kg, soprattutto un maschio adulto di 14-15 anni, le corna possono arrivare anche un metro 20 di lunghezza, e quindi 8 kg, 8 kg e mezzo, sì.
Ma queste corna, diciamo, gli anelli che vediamo anche nelle fotografie che spiccano proprio, questi anelli frontali, queste tacchette, sì. Che cosa sono?
Allora, quelli sono semplicemente nodosità decorative. Normalmente ce ne sono, in media sono due all'anno, però ci sono anche stambecchi che ne hanno magari tre, poi dopo l'anno dopo ne sviluppano una sola, quindi le nodosità davanti non vogliono dire praticamente nulla. Gli anelli che, per contare quante primavere ha sopravvissuto lo stambecco, sono gli anelli laterali e posteriori, che è quando lo stambecco durante l'inverno riduce l'energia, quindi il corno non cresce. A novembre smette di crescere e riprende la crescita in primavera, quindi il corno diventa un pochettino più stretto e un pochettino più scuro, e quelli sono appunto gli anelli per distinguere quanti anni si possono dire, a parte che sono un anno e mezzo, due anni e mezzo, però si dice sono le primavere, si contano le primavere dello stambecco.
Nelle femmine?
E le femmine, visto che il corno è molto più piccolo, la lunghezza massima è un 30-35 centimetri, le nodosità non sono così appariscenti, sono come delle ondine da vedere che si fondono anche con gli anelli di crescita, e questo è estremamente difficile stabilire quanti anni possa avere la femmina. E quindi quella bisogna averla veramente molto vicino, fare molte fotografie da più prospettive e cercare di leggere, di vedere, di individuare questi anelli più stretti della corno.
Tra poco, Alessia, parliamo anche del resto degli occhi, del suo mantello, perché ci sono davvero dei dettagli incredibili che ci permettono di capire quanto sia fantastica la natura, ancora una volta, se si va nel dettaglio di alcuni particolari proprio di ogni animale, si scopre quanto siano perfetti. Ma è arrivata la regina della domenica popolare, della musica popolare, e lei è Nella Martinetti e la sua Ticinella.
Col fazzoletto in testa sei venuta dai monti e dalle valli verso il piano, quel mazzolin di fiore che porti in mano riempie di gioia ancora più la tua beltà. Tu sei bella così, o Ticinella, della moda sei tu, la nuova stella, ed ognun canterà. O Ticinella, i tuoi monti lassù, lassù, dovrai tu abbandonare. Zoccolette e nulla più, noi vogliamo portare. Alzano i tuoi piedi sì piccini, scarpette coi brillanti come stelle, ma zoccolette semplici e pur belle, che un giorno di festa la mamma ti regalò. Tu sei bella così, o Ticinella, della moda sei tu, la nuova stella, ed ognun canterà. O Ticinella, i tuoi monti lassù, lassù, dovrai tu abbandonare. Zoccolette e nulla più, noi vogliamo portar. Sei bella così, o Ticinella, della moda sei tu, la nuova stella, ed ognun canterà. O Ticinella, i tuoi monti lassù, lassù, dovrai tu abbandonare. Zoccolette e nulla più, noi vogliamo portare.
0848030808 per chiamarci come ogni domenica mattina a parlare con Tiziano Pedrini, Alfredo Baratella e vedere se si trova una soluzione alle vostre problematiche. C'è al telefono con noi la signora Sandra, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, buongiorno Lara, buongiorno a tutti. Volevo chiedere una cosa che avevo già chiesto ma non mi ricordo più. I porri li devo spuntare o li posso lasciare crescere così? Vanno spuntati o?
Sì, allora, buongiorno signora. È meglio non spuntarli, per il fatto che se noi togliamo superficie alle foglie praticamente sì, blocchiamo un po' la vegetazione, la quindi i porri resteranno più piccoli.
Quindi ok, non allora li lascio
una volta
così,
lo si faceva,
non li devo spuntare.
E i pori, che è importante sfogliarli, è in autunno, diciamo praticamente prima del gelo, per evitare che in caso di nevicate le colture non vengano spiaccicate, non vengano sdraiate. Quindi in autunno vale la pena farlo, appunto per questo motivo, ma durante l'estate bisogna lasciarli crescere tranquillamente.
Ah, ok, sì. Poi un'altra cosa, ho i piselli. Ecco, adesso non so se li posso già toglierli o lasciarli ancora, praticamente il bacello ancora verde e gonfio, però non so se sono già maturi o bisogna lasciarli ancora un po' o com'è.
Sì, che allora per quanto concerne il pisello è un ortaggio che viene raccolto prima della maturazione fisiologica, quindi nel momento in cui i semi sono ancora teneri. Non deve aspettare che i semi sono completamente maturi per il fatto che diventano duri e quindi non sono più consumabili, diciamo, come piselli freschi. Quindi è sicuramente il momento di raccoglierli. La raccolta per le varietà che normalmente vengono utilizzate negli orti è scalare, quindi non può raccogliere tutta la pianta, ma deve raccogliere a dipendenza dalla maturazione dei singoli bacelli.
Quando sono gonfi, adesso li posso
quando
cogliere.
Sono gonfi, che vede che hanno una dimensione, diciamo i semi hanno una dimensione sufficiente, lo si raccoglie e naturalmente dopo lo si sgrana.
Ah, ok. Ecco, va benissimo, grazie mille.
Prego, buona giornata.
Sì, una buona giornata.
Buona giornata. Altrettanto Sandra, grazie a lei. C'è Gemma in linea, buongiorno signora.
Buongiorno. Buona domenica.
Grazie, ci dica tutto.
Senta, era per i fiori delle ortensie, perché adesso sono appassiti, non so se tagliarli o aspettare.
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Guardi, il consiglio è quello di lasciarli più a lungo possibile, perché comunque è una fioritura che anche quando il fiore è sfiorito da secco ha il suo fascino, anzi
sì,
può tagliare,
sì,
lo può mettere in casa. Senz'altro, sì, tagliando il fiore favorisce la crescita di nuovi germogli che fioriranno l'anno prossimo. Però l'ortensia non è che ha problemi di questo genere, riesce comunque a creare dei nuovi germogli, per cui se è solamente una questione di dare più forza all'ortensia, perché magari nella sua situazione preferisce avere un'ortensia più alta, più rigogliosa, allora sì, li tagli, altrimenti li può tranquillamente lasciare e fare la potatura durante l'inverno, così riesce a riconoscere meglio qual è il ramo vecchio da sostituire completamente.
Sì, va bene. No, a vederli così sono belli, però appunto sono appassiti, non sapevo se tagliarli o no. Va bene, allora...
Io direi, se le brattee non sono completamente secche, ma sono magari un po' verdi, le lascerei. Se invece sono secche, che sono brutte, le puoi eliminare.
Va bene, la ringrazio.
Grazie a lei, buona domenica.
Grazie Gemma, buona domenica a lei. Torniamo dalla nostra ospite Alessia Carrara, fotografa naturalista con la passione per gli stambecchi e un libro in uscita a breve. Alessia, stiamo descrivendo questo animale, lo stambecco. Abbiamo già raccontato delle sue corna, abbiamo raccontato del suo habitat, di come si muove, ma abbiamo ancora tante cose da dire. E per esempio gli occhi dello stambecco hanno una caratteristica utile al suo movimento in natura.
Esatto, lo stambecco ha una pupilla ellittica orizzontale e
Questo tipo di pupilla permette allo stambecco di vedere ampiamente il terreno, vedere molto lontano, e quindi lui riesce a percepire un qualche pericolo già da lontano e riesce a scappare prima ancora che il pericolo gli arrivi vicino.
Lo stambecco effettua ogni anno un'unica muta completa, e questa muta è spesso, grazie all'apertura del passo della novena, in muta li si possono vedere.
Esattamente. Sul passo della novena, appunto d'estate, si vedono gli stambecchi molto arruffati, chiamiamoli così.
Ti viene voglia di pettinarli.
Esattamente, mi manca un pettine, andarla esattamente a pettinarlo bene. E in effetti è la lana invernale che appunto perde, la lana che d'inverno è molto scura, nera quasi, per assorbire raggi del sole, e poi lentamente durante la primavera inizia a diventare chiara, in molti stambecchi diventa addirittura bianca e nel guardarli sembrano quasi albini, ma non lo sono, e lentamente la perdono, si vanno vicino ai tronchi degli alberi, si fanno una bella grattatina piuttosto che con le corna, o magari scivolano sulla neve per togliersela dalla pancia. Comunque sì.
È arrivato un messaggio per te, c'è Fabio che dice che hai una bella voce, che piace molto quanto stai raccontando.
Grazie mille, molto gentile.
È sempre importante ricevere un po' questi push up di entusiasmo.
Grazie mille.
Abbiamo raccontato del mantello, forse non abbiamo detto, va da sé, la natura è perfetta, e quindi il suo mimetismo, grazie anche al colore del suo manto, e gli permette proprio di regolarsi al meglio tra le rocce.
Esattamente, soprattutto le mamme e i piccolini, che normalmente hanno un mantello color grigio rossiccio, indipendentemente dal luogo dove si trovano, il mantello assume il colore delle rocce, diventano estremamente mimetici, si fa fatica a vederli, riesce a vederli solo se si muovono, se magari giocano, quando i piccolini poi iniziano a saltare da un sasso all'altro, allora dici qualcosa si muove là, e magari è un'ora che stai guardando ma non li avevi ancora visti, quindi sono estremamente mimetici, sì.
Senti, però hanno un deficit rispetto ai camosci. Sulla neve e sul ghiaccio gli mancano le catene.
Esattamente, non hanno i ramponi.
Invece il camoscio è molto più facilitato.
Sì, perché gli zoccoli, le pinzette degli zoccoli del camoscio, non riesce a muoverli separatamente, quindi rimane più stabile sulla neve e sul ghiaccio, quello sì.
Senti, se ti dico Lele e Danu, chi sono? Perché c'è un capitolo del libro dedicato proprio a questi due amici.
Esattamente. Lele e Danu sono un anno, 2009, stavo osservando una colonia di stambecchi che viveva piuttosto bassa, diciamo, sono quegli stambecchi che vivono al limitare del bosco. E alla fine di questo inverno, dove c'è stata veramente tantissima neve, Lele ha perso la mamma. Ed erano gli unici due capretti anche sopravvissuti a quell'inverno. Quindi Danu aveva la sua mamma, quindi poteva andare a ripararsi da lei. Mentre Lele era da solo. È vero che anche le mamme erano veramente rimaste veramente poche. Però c'erano vicino, su quel pendio, condividevano il pendio appunto con delle mamme cervo. E quindi lo vedevi spesso che andava verso i piccolini di cervo e rimaneva con loro. In effetti lui i primi 3 anni è rimasto quasi sempre in contatto con questo cervo, come se l'avessero, in poche parole, adottato. E anche il suo comportamento era da cervo. Lui vedeva una persona, praticamente volava, poi lo stambecco corre molto più veloce di un cervo, quindi lui ti vedeva, il secondo dopo non c'era già più, e quindi aveva quell'istinto proprio da cervo e non da stambecco. Poi i piccoli stambecco rimangono più o meno fino ai 3-4 anni d'età con il gruppo delle mamme, quindi è arrivato a un certo punto, si è staccato mamme cerve e ha trovato Danu, che sono cresciuti assieme, stessa età, E quindi lui accompagnava Deno magari nelle sue scorribande, però a un certo punto si guardava in giro e si diceva: ma guarda, ci sono persone, ma perché vai avanti? Non hai paura? Era tutto un essere più attento all'ambiente attorno, piuttosto che Deno era abituato con lo stambecco, visto che lo stambecco non ha così tanti pericoli. Lui aveva già l'istinto: sì, io sono il re delle Alpi, quasi nessuno riesce a toccarmi, quello era il senso. Invece Lele, lui rimaneva nascosto dietro gli alberi quando Dan andava a brucare, poi magari se vedeva una persona iniziava a fischiare, perché loro per comunicare, dire che c'è un pericolo, fischiano un po' tipo le marmotte. Quindi lui fischiava, ma l'altro lo guardava per dire: ma non succede niente, stai pacifico, vieni fuori. Lui usciva dal suo nascondiglio, ma già pronto a fuggire, aveva già le sue pose, già da sto per scappare. E quindi era più uno stambecco cervo.
Questa amicizia a un certo punto si è interrotta.
Esattamente, si è interrotta questa amicizia, perché Lele appunto non è più stato trovato. È vero che anche d'inverno i pendii dove loro svernano sono pendii molto impervi, con tanti scoscendimenti e slavine, quindi la probabilità che è rimasto sotto una valanga è molto alta. Non si è più trovato, e quindi c'era appunto Deno che ogni tanto faceva sempre, perché loro hanno il loro percorso, sempre tu li puoi, se li conosci, se conosci la colonia, sai esattamente dove trovarli, quando trovarli, perché hanno i loro sentieri. E anche lui lo vedeva in giro che ogni tanto si guardava attorno, almeno il mio presentimento era quello che lo cercava, quello sì. E poi dopo, per finire, è arrivato anche il momento, chiamiamolo, di salire sul ponte dell'arcobaleno anche per Dano, che era l'anno scorso in primavera.
È impressionante, li conosci tutti, sai chi c'è lassù, sai chi non c'è più, e sei parte di loro.
Sì, diventano come quelle persone che hanno i cani o i gatti. Potresti riconoscere il tuo micio o il tuo cagnolino in mezzo a mille altri. Quindi sai dove trovarli, sai che cosa stanno facendo. Magari uno ha più... si nasconde sopra i sassi piuttosto che sotto agli alberi, quindi riesce col tempo a conoscere e a sapere dove vanno a nascondersi, piuttosto dove vanno a dormire o a riposare.
Alessia, ci sono ancora tantissime cose da dire su di loro, ma è arrivato il tempo di una canzone, Vittorio Castelnuovo, e poi affrontiamo gli ultimi minuti di questa diretta dall'Alpe Formazzora. Siamo sul percorso della Mangia e Cammina sugli Alpi qui in Valle Bedretto.
Bella impianto, dicevo addio,
partiva per lavoro lontano,
tremo la terra e tutto crollò il paese mio,
forse la giuma tutto era in vano.
Fa quelle onde mi stava pure la donna mia, e maledissi quel dì quando dovetti andar via. Ma quelle donde mi stava pure la donna mia, e maledissi quel dì quando dovetti andar via. Bella addormentata, tu sei del mio cuore. Sognami nei tuoi sonni, mio splendido amore.
Come la bella fiamma del mondo,
per rosse gli arti, tutto supremo, darà l'avviso, eternamente sarei.
9:51 minuti in questo istante, in diretta dall'Alpe Formazzora, in compagnia degli esperti dell'Ora della Terra che stanno rispondendo ai vostri tanti messaggi che arrivano al numero di WhatsApp di Rete 1. Ma con noi c'è anche Alessia Carrara, oggi fotografa naturalista con la passione per gli stambecchi, e insieme a lei ci siamo immersi in questo mondo fatto di creste, fatto di questi animali che si muovono con un'agilità incredibile. Siamo a pochi passi dalla novena, e quindi proprio sulla novena è veramente un punto di osservazione, e spesso, Alessia, si possono vedere proprio come sono suddivisi i branchi, le femmine da una parte e i maschi dall'altra. Ma come funziona? Perché sono divisi?
Allora, sulla novena c'è da dire che le femmine con i piccolini sono ticinesi, perché normalmente arrivano, l'inverno lo passano sul Basodino, regione Basodino, e quindi d'estate si portano più in alto per il fresco, e quindi corno gris, e poi passo la novena. Mentre i maschi sono vallesani, durante l'inverno, autunno, svernano e vivono dall'altra parte, Hurrichen, e quindi salgono anche loro per prendere il fresco e arrivano dal Vallese.
Ah, beh, li vedo quando si incontrano, no? Lui che parla tedesco, francese, lei che parla ticinese.
Esattamente, poi c'è il traduttore. Esattamente.
E i figli che nascono sapendo tutte le lingue.
Esatto, esattamente.
Scherzi a parte, io vorrei parlare con te di alcune cose che secondo me sono importanti, ovvero il sorvolo dei droni. Ricordiamo, Alessia, che per loro vedere un drone equivale a scappare dal pericolo, perché non, chiaramente drone, aquila, rapace, per loro sono tutti un pericolo.
Esatto, esattamente. Si osservano spesso droni che magari salgono per fare una foto panoramica, ma accanto c'è il luogo dove le mamme in quel momento stanno mettendo al mondo i piccoli re. Quindi ci sono i piccolini, le mamme hanno estremamente paura. C'è da dire che le femmine hanno come alleate delle sentinelle eccellenti, che sono le marmotte.
Le marmotte.
In effetti, la marmotta, a dipendenza dei fischi, ti può dire da dove arriva il pericolo. Quindi più fischi il pericolo viene da terra, un fischio solo il pericolo viene dall'alto, dal cielo. E ci sono spesso queste marmotte che iniziano già a vedere i droni che partono dal basso e iniziano col loro fischio d'allarme ad arrivare alle orecchie delle femmine stambecco. E lì bisogna dire che poi veramente ci sono di quelle scene di panico, veramente, che sarebbero veramente, è un peccato veramente vedere i piccolini abbandonati dalle mamme, perché poi loro scappano per paura, e vedere questo piccolo che magari è da un paio d'ore che è nato rimanere così sul pendio da solo. Quindi sarebbero veramente cose evitabili.
Ricordiamo che è da evitare anche di mettere il sale a bordo strada, perché non si fa, non si devono attirare, si possono vedere facilmente in natura passando sulla novena. E ricordiamo anche di rispettare i limiti di velocità.
Esatto.
Questo per legge, ma perché loro non sanno che, anzi sicuramente sanno che la strada è pericolosa, però insomma sono nel loro habitat, e sarebbe veramente peccato andare a creare un disagio in più a noi, a loro, perché non rispettiamo i limiti.
Esattamente, esattamente, sì, questo sì, perché poi comunque lo stambecco in natura trova i sali minerali, e poi bisogna anche vedere che cosa si mette sulla strada, e quello, quale sale, che anche lì può anche non far bene all'animale. Quindi è meglio, come sempre si
osservare.
Dice, osservare. E basta.
Come fai tu?
Esattamente, esattamente. Poi la natura, se tu la rispetti, la osservi, lei si mostra in tutta la sua bellezza.
Stavo per chiederti se una volta hai voglia di portarmi con te nelle tue avventure, poi ho pensato che probabilmente non so se ce la farei a starti dietro, perché intanto si parla di 2-3 mila metri di altitudine, e in più immagino le ore di attesa.
Sì, quelle sì. O hai la fortuna di trovarti proprio sul sentiero degli stambecchi, dove ci sono anche loro, però sì, ci sono delle ore d'attesa, o anche magari, come hai detto appunto, se sono talmente nascosti, mimetici, tu non riesci a vederli, magari stai lì una giornata a guardarti attorno, poi magari ce li hai davanti ma non riesci a vedere, però più che volentieri li porto con me.
Se vuoi ti mando Tiziano Pedrinis come accompagnatore. Tiziano, avresti voglia di...
Ma voglia sì, è forse il fisico che non regge più.
Allora
.
siamo in due.
Perché ormai i 20 anni li ho passati da un pezzo.
Anche io.
Io sono quasi 4 volte 20, quindi...
Vabbè, faremo, come si dice, aspetta, aiutami... Pari e dispari per capire chi andrà con Alessia.
Ma io penso che tu sei la candidata numero uno.
Va bene, allora mi preparo.
Dai,
a andare
volentieri,
in palestra.
Volentieri.
Alessia, grazie mille per essere stata con noi oggi, per il tuo lavoro, soprattutto questa grande, immensa passione. Ricordando che a breve uscirà I Guardiani delle Cime Più Alte, le stagioni degli Stambecchi, proprio il tuo primo libro, Alessia Carrara, le tue fotografie, le descrizioni e poi numerose informazioni su questi animali che hai saputo cogliere dalla tua guida, dal tuo biologo che ti ha regalato tanto. Alessia, grazie ancora.
Grazie mille a voi. Grazie.
E buon lavoro.
Grazie mille, buona domenica a tutti.
Tra poco la Domenica Popolare in diretta dall'Alpe Formazzora sul percorso della Mangia e Cammina sugli Alpi.
L'ora della terra con Migros Ticino e i suoi prodotti locali Nostrani del Ticino. Nostranidelticino.ch